Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone.
Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Avete appena sentito Soldi, soldi, soldi di Betty Curtis nel 1961. E l'abbiamo messa perché oggi parliamo proprio di soldi, e cioè dei soldi per i 4.0, ma non i soldi che voi imprenditori, aspiranti imprenditori che siete in ascolto dovete pagare, ma pensate un po' dei soldi che lo Stato vi dà. Perché sono previste delle provvidenze che non sono solo quelle del piano 4.0 di cui abbiamo parlato e parleremo ancora, ma sono anche quelle della Sabatini oppure quelle del credito d'imposta per la ricerca o anche altre forme di finanziamenti che sono in erogazione diretta. Ed è il caso di parlarne perché su certe cose l'orologio sta facendo tic tac. Per esempio la Sabatini prevede un plafond di 1,3 miliardi e adesso sono già esauriti nei primi due mesi del 2018 900 milioni. Di questo ne parleremo soprattutto nella seconda parte della trasmissione con un nostro ospite che è Gianluca Girardi di Banca Finint. Intanto lo salutiamo, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori e la ringrazio per l'invito.
Allora, invece nella prima parte della trasmissione parliamo, pensate un po', di un'azienda che si chiama Adler, che fa 1,5 miliardi di ricavi in quel della Campania, essendo un componentista auto di quelli ad alto valore aggiunto. Perché ci piace parlare dei componentisti auto? Perché l'auto e i macchinari con circa 40 miliardi cada uno sono i due driver della ripresa industriale recente. Pensate che nel 2017 l'industria, la produzione industriale ha fatto più 3%, un record. L'auto è soprattutto ormai in Italia un mondo di componentisti. Pensate che le auto tedesche hanno a bordo il 10% di componenti italiani che esportano in tutto il mondo, e magari uno non penserebbe che in Campania c'è qualcosa che fattura 1,5 miliardi e fa le plastiche per gli interni dell'auto. Allora salutiamo Paolo Scudieri, che è l'amministratore delegato di Adler. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a lei, radioascoltatori, felicissimo di essere in trasmissione.
Ecco, allora, ma com'è che, in che paese siete voi?
L'azienda nasce nel 1956 in un paese in provincia di Napoli che è Ottaviano, una provincia.
E com'è che voi da Ottaviano a Napoli siete riusciti a fare la bellezza di 1,5 miliardi di euro vendendo le plastiche ai gruppi automobilistici? Ce lo racconti un po'.
Perché semplicemente abbiamo scelto l'internazionalizzazione per seguire i nostri clienti in giro per il mondo e le tecnologie, la ricerca per essere di appiglio sui mercati internazionali.
Voi probabilmente siete nati quando c'erano gli stabilimenti della Fiat. Dov'è già che la Fiat aveva gli stabilimenti al sud?
Siamo nati ancora prima, quando l'Alfa Romeo e in particolare l'Alfa Sud aveva uno stabilimento a Pomigliano d'Arco, poi a Prato La Serre in provincia di Avellino e la sede di Arese. Poi qualche anno dopo la Fiat ha comprato l'Alfa Romeo, i paradigmi sono cambiati e noi abbiamo cominciato a calcare scene molto più ampie.
Ma adesso che c'è molta competizione e che cambia anche il paradigma dell'auto, perché si va verso l'abbandono dell'acciaio e la nascita del carbonio, e poi si va anche verso una maggiore personalizzazione delle vetture, quali sono le sfide per voi?
Le sfide sono fantastiche, è una nuova primavera di un mercato e di un prodotto straordinario. L'auto è il coagulo delle più avanzate tecnologie e ciò che ci proietta nel futuro, per cui il carbonio l'abbiamo interpretato con uno stabilimento che ha sede in provincia di Benevento e ex area di crisi, che arriva da un bacino di disoccupazione di 350 unità. Oggi le persone che lavorano in uno stabilimento completamente riallocato, nuovo, con tecnologie innovative, sono 600.
Ecco, ma voi avete appena ottenuto una commessa da parte di Volvo per fare gli interni di autovetture full elettriche che sono completamente in fibra di carbonio.
Grazie appunto alla nostra esperienza internazionale e sui materiali compositi, quindi leggerezza della vettura e sull'insonorizzazione e antivibrazione acustica dei prodotti che vengono impiegati in vetture che devono essere estremamente leggere per essere competitive.
Quindi, insomma, se io mi voglio sentire la nona di Beethoven a tutto volume, non la devo propinare a quelli che passano vicino alla mia auto.
Andiamo su tecnologie per cui sicurezza, comfort e durata del prodotto nel tempo sono paradigmi fondamentali.
Per cui c'è un isolamento acustico dentro la macchina.
Antivibrazione e acustica, in quanto assorbimento delle frequenze, sono i fattori fondamentali di un comfort.
E quindi le plastiche interne, che sono quelle che fate voi, non si incendiano più?
Questo già da un po' di tempo, normative internazionali determinano e la lenta combustione e l'assenza di fuoco e fumi dai componenti che arredano le vetture. Questo vale per l'auto con una declinazione legislativa molto ristretta, ma ancor più vale nell'aeronautica, dove assolutamente l'assenza di fumi nocivi è un prerequisito importante per poter fornire i prodotti a bordo degli aerei.
Comunque la vostra storia è affascinante, perché voi avete cominciato fabbricando tessuti per camicie e pigiami.
Beh sì, la prima parte, come dire, della terza generazione imprenditoriale della nostra famiglia utilizzava per esempio riutilizzava i tessuti dei paracaduti durante la Seconda Guerra Mondiale per poi recuperarli e quindi farne camicie che fossero anche belle, per così dire, quindi gusto e economia circolare.
Ma ce l'hai ancora ste camicie?
Una parte della famiglia ancora gestisce questa storica camiceria, sì, è ancora una passione che ci mantiene legati alla storia.
Ecco, a proposito di economia circolare, è arrivata una lettera, una fra le tante, io vi invito a scrivere ancora, da parte di Luigi Eugenio Riccardo, che ci dice: qual è il senso della digitalizzazione se non è indirizzata alla realizzazione di un'economia circolare? Un'economia che miri a disaccoppiare lo sviluppo economico dallo sfruttamento delle risorse naturali finite. Diamo un senso a Industry 4.0 utilizzando le tecnologie per accelerare la transizione verso un'economia circolare. Lei che ne pensa?
Che chi le scrive ha perfettamente ragione. Noi dobbiamo immaginare sempre più di essere condomini di un meraviglioso luogo che si chiama Terra, pianeta Terra, e che questo va preservato. Le tecnologie che per esempio che noi utilizziamo assicurano una circolarizzazione, un riutilizzo delle materie prime, per esempio con le bottiglie di plastica che servono per contenere.
Ecco, ma le plastiche dentro le auto, che sono quelle che voi producete, poi come vengono smaltite quando l'auto arriva a fine vita?
Quelle vengono smontate e poi riportate ai centri di produzione per essere impiegate percentualmente sul nuovo prodotto, ma il miracolo tecnologico che le raccontavo prima delle bottiglie in PET, che è il famoso PET, dove c'è l'acqua minerale che beviamo tutti i giorni, quelle le riutilizziamo al 100% e diventano filati per le moquette che arredano le vetture. E questo credo che sia un caso ben specifico. L'altro è invece i tessuti dismessi, che vengono riutilizzati per produrre dei materassini insonorizzanti.
Ah, interessante, la devo interrompere perché ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi perché poi vi daremo anche dei suggerimenti su come ottenere finanziamenti dello Stato e soprattutto soldi per intraprendere e per investire. Ancora un attimo, a presto.
Assenti, ma a loro modo presenti, impegnatissimi, ma che poi si impegnano ad esserci. Attenti, ma tanto distratti, volenterosi, ma un po' impacciati, autorevoli, ma anche giocherelloni.
Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo. È padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro.
Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti.
Padri Eterni, di Matteo Bussola e Federico Taddia. La domenica alle 11 su Radio 24.
Matteo, e le mamme?
Per fortuna che ci sono.
Vilo Stratos Maxo ti aspetta a Mostra Convegno Ro Fiera, Milano.
Vi presenta...
Sono Nicoletta Carbone e ho una proposta da farvi. Venite con me a caccia di bufale? Allora dai, segnate in agenda La Bufala in Tavola, Radio 24, ore 12, ogni domenica con Nicoletta. Perché se è vero che siamo quello che mangiamo, non vogliamo mangiare bugie, fake news, leggende o mode, ma solo quello che ci piace, è buono e ci fa stare bene. Allora io vi aspetto, mi raccomando, a mezzogiorno, alla domenica su Radio 24.
Fabbrica 2.4.
Oh, salti, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Rieccoci in linea, soldi perché oggi in coda alla trasmissione si parla di finanziamenti, ma intanto proseguiamo la conversazione con Scudieri di Adler. Ecco, lei comunque ha fatto un'impresa con 65 stabilimenti partendo dalla Campania, ma è ancora possibile fare industria manifatturiera, industria ad alto valore aggiunto tecnologico partendo dal sud?
La mia visione è assolutamente positiva, si può fare per almeno due ragioni. Uno, perché il sud dell'Italia ha dei centri di ricerca piuttosto che università di altissimo profilo e quindi giovani, materia fondamentale, elemento di ricchezza dei territori, sono addestrati sempre di più per poter leggere le sfide che l'industria consapevolmente e tangibilmente competitiva. Uh-huh. Gli stessi giovani imparano una vita attrezzata per la competizione e sono ricchi di esperienza e di capacità di essere sul campo. L'altra è le dimensioni degli spazi e delle disponibilità di aziende che possono essere riproposte con una giusta formazione delle maestranze e con una giusta riattazione.
Ecco, questo poi ci arriviamo, perché voi avete comprato e rivitalizzato tante aziende che nel sud erano giunte al capolinea, ma siccome adesso siamo appena usciti dalle elezioni e ci sarà un nuovo governo, secondo lei, me lo dica con due battute molto sintetiche, il nuovo governo che arriva quali priorità dovrebbe avere per l'industria e per il sud?
Per il sud bisogna creare delle aree dove la burocrazia viene azzerata, dare libero spazio all'intrapresa e quindi facilità di tutto quello che è dimensione impresa.
E per l'industria?
Per l'industria agevolazioni, credito d'imposta per continuare questo trend di aggiornamento tecnologico e di...
Però un po' di agevolazioni ci sono già, come stiamo per venire a vedere.
Ci sono assolutamente, sono quelle che hanno funzionato benissimo e che hanno dato nuovo slancio all'industria manifatturiera, recuperando quei gap di competitività che erano largamente presenti.
Senta, ma voi puntate a quotarvi in borsa?
Credo che sia un pensiero più che tangibile e una responsabilità, vista la dimensione che ci portiamo solo sulle nostre spalle, da imprenditori totalmente azienda gestita da famiglia, e quindi praticamente trovare una condivisione sui mercati internazionali credo che sia un fattore dovuto.
Sento una cosa, voi avete comprato e rilanciato varie aziende o stabilimenti nel sud che erano capolinea, la Cerra Fibre che si trova da Cerra e faceva parte della Montedison che tutti davano per morto, la Tita Fibre Composite, la Russiflor e varie altre, ma insomma perché?
Perché appunto come nostra filosofia gettare soldi con nuove costruzioni, in fattori che determinano allungamento dei tempi rispetto alle esigenze di mercato non ci piace, e ci piace invece recuperare quelle storie facendo opportuni investimenti, opportuna formazione, quelle storie che hanno già percorso un pezzo di strada e poi per mille motivi.
Quindi c'è del valore?
Assolutamente sì.
Senta una cosa, voi avete anche molto investito, so che dal 3,5 al 4,5 dei ricavi vostri vanno in ricerca e sviluppo, interconnessione e 4.0. Sicuramente avrete goduto degli incentivi del piano Calenda, però ci sono diversi altri strumenti come la nuova Sabatini, il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo e quant'altro. Voi ne avete goduto, secondo lei sono importanti questi strumenti?
Sono fondamentali, non c'è alcun dubbio, la dimostrazione è numerica, tangibile, e i dati che vengono snocciolati da Istat piuttosto che da altre statistiche evidenziano che sono fattori fondamentali che, come dicevo, danno grande entusiasmo a chi ha più coraggio per poter investire, per poter proseguire in una politica di medio e lungo periodo un percorso evolutivo dell'impresa. Noi sì, ne abbiamo usufruito, speriamo
che vengano rinnovati e ampliati, perché ad esempio la Sabatini da 1,3 miliardi ne ha già esauriti 900, forse se ne desse 13 di miliardi sarebbe ancora più semplice.
Sarebbe più semplice, quindi traguardando quello che è una temporalità, ma diventando un aspetto strutturale su cui puntare.
Oltretutto magari non è neanche detto che questi soldi si traducano in un costo, perché se aumentano gli investimenti c'è qualcuno che riceve delle commesse, poi su quelle commesse ci paga le tasse, quindi magari in modo circolare recuperi quanto hai dato, forse ci guadagni perfino.
Assolutamente, ed è un percorso virtuoso, un'interpretazione attualissima, le immagini che le tecnologie non si cristallizzano ma si evolvono costantemente.
Ecco, la devo interrompere perché il tempo è tiranno e voglio raccontare un po' questi strumenti, e qui passo la palla all'altro nostro ospite che è un esperto di finanza d'impresa, l'ho annunciato all'inizio della trasmissione, si chiama Gianluca Girardi, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, cerchiamo un attimo in modo sintetico, perché sennò qui mi cambiano canale e sono dolore, di iniziare a raccontare questi strumenti, poi il dialogo sarà più lungo dei pochi minuti che ci rimangono, ma lo proseguiremo nei contenuti speciali della trasmissione scaricabili da internet. Allora, Girardi, conosciamo tutti il pacchetto di incentivi fiscali Industria 4.0 di Calenda, invece la Sabatini che cosa prevede?
Sabatini è una misura che serve a sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari o leasing per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica ad uso produttivo e tecnologie digitali, hardware e software.
E quindi quanto viene dato degli interessi?
I vantaggi che ci sono sono questi: si tratta di un contributo di copertura parziale degli interessi pagati dall'impresa sui finanziamenti bancari
E magari il contributo avviene immediatamente, perché se tu chiedi il finanziamento a banche e società di leasing che sono convenzionate con lo Stato, loro te lo ti scontano direttamente il beneficio della Sabatini.
Esattamente, il contributo è appunto sui finanziamenti che sono compresi fra 20 e 2 milioni concessi appunto da banche o società di leasing convenzionate, come diceva lei, con il MISE, che a loro volta attingono a un plafond di cassa depositi e prestiti o alla provvista ordinaria. La cosa interessante è che questo contributo, che è calcolato su un piano di ammortamento convenzionale tipicamente di 5 anni e del 2,75, ma viene maggiorato del 30%, ovvero si raggiunge fino al 3,57% per investimenti in tecnologie di industria 4.0.
Ed è compatibile con il pacchetto, quindi uno può farsi l'incentivo fiscale del pacchetto più la Sabatini, più magari il credito d'imposta per la ricerca, e insomma viene abbastanza accompagnato.
Assolutamente, la cosa interessante è che appunto il Piano Nazionale di Industria 4.0 prevede una serie di misure organiche e complementari fra di loro in grado di favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività. Queste misure possono essere attivate in modo automatico, senza ricorrere a bandi o sportelli e senza vincoli dimensionali, settoriali o territoriali. Quindi il successo del Piano Industria 4.0 dipenderà proprio dall'ampiezza con cui ogni imprenditore utilizzerà le misure che sono messe a disposizione e, come detto, tra loro cumulabili.
Ecco, proseguiremo questa conversazione nei contenuti speciali. Adesso ci manca un minuto e io volevo una battuta dai nostri due ospiti. Ma allora, questo Stato che secondo alcuni è una sanguisuga e prende solo e non dà, non è poi così cattivo? Non so, lei che ne pensa, Scudieri?
Io penso che siamo sulla giusta via in tal senso. Penso che strumenti come SACE, come SIMEST, come Cassa Depositi e Prestiti, da cui poi declinano valori attribuibili ad agevolazioni, eccetera, sono fattori determinanti e inerenti a una realtà che, non dimentichiamo, è globale. La competizione sui mercati del mondo.
Quindi insomma lo Stato qualcosa dà, anche se qualcuno poi le dirà che lei è il solito meridionale attaccato alle gonne dello Stato se sostiene questo.
Assolutamente no, conosco il mondo, conosco gli atteggiamenti.
Lo so, lei esporta il 90%. Vabbè, purtroppo dobbiamo chiudere, però nei contenuti speciali che potete andare a sentire dal sito della trasmissione troverete una semplice guida che adesso facciamo con Girardi di Banca Finint, non solo su come sfruttare questi incentivi, ma anche su come finanziare lo sviluppo con altre forme, per esempio i mini bond, che sono quelli di cui Finint ha una vasta esperienza, quando conviene, quando no, tutte le cose da fare per i soldi dell'industria. Quindi andate sul nostro sito e ascoltate queste cose che sono utilissime. Poi se invece volete scriverci, fabbrica@radio24.it. adesso chiudiamo. Viva le fabbriche, viva i robot, viva l'industria, e diciamo anche viva i soldi.